Architetto statunitense di origine polacca, Daniel Libeskind, classe 1946, proviene da una famiglia ebraica. Figlio di sopravvissuti all'Olocausto, trascorse l'infanzia a Lodz, in Polonia, dove iniziò a coltivare la passione per la musica. Questi studi proseguirono a Tel Aviv, in Israele, dove si trasferì con i genitori e vi rimase sino al 1960, anno in cui vinse una borsa di studio messa in palio dall'America Israel Cultural Foundation. Trasferitosi a New York presso la Housing Amalgamated Cooperative, un complesso di appartamenti a capitale limitato situato nel nord-ovest del Bronx, si diplomò alla Bronx High School of Science e successivamente si iscrisse alla facoltà di architettura della Cooper Union for Advancement of Science and Art. Piccola curiosità, al tempo il padre lavorava in una tipografia in Stone Street a Lower Manhattan e da lì Libeskind vide sorgere il World Trade Center di Minoru Yamasaki, il complesso di 7 edifici, le cui due torri minimaliste a base quadrata alte 411 metri per 110 piani ne rappresentavano il fulcro. Per chi non conoscesse la storia, Yamasaki, architetto americano di origini giapponesi, era noto alla critica per aver sancito, a detta di Charles Jenks, la fine dell'architettura moderna per eccesso di razionalità. La ragione fu il fallimento del progetto urbanistico Pruitt-Igoe a San Luis, delle imponenti strutture residenziali in cemento armato demolite a neanche 20 anni dalla loro costruzione. Nonostante questo insuccesso plateale, in realtà Yamasaki si rivelò un eccellente architetto e costruì prevalentemente edifici a struttura metallica. Le Torri Gemelle, di cui tutti purtroppo conosciamo l'epilogo, furono la sua opera più importante. Ho raccontato nel dettaglio questa storia in una puntata premium del podcast, vi metto il link in descrizione. Conseguita la laurea nel 1970, dietro consiglio di Peter Eisenman, anch'egli di origini ebraiche, decostruttivista ed autore del memoriale della Shoah a Berlino, Libeskind decise di specializzarsi in storia e teoria dell'architettura presso l'Università dell'Essex. Divenne quindi allievo di John Haydock, architetto insigne teorico che insieme a Peter Eisenman, Michael Graves, Charles Waffme e Richard Meyer formò il collettivo dei New York Five, gruppo che aveva in comune la fedeltà verso una pura forma di modernismo architettonico, dando importanza al lavoro di Le Corbusier negli anni 20 e 30. Una volta fuori dal gruppo, Haydock, come anche gli altri membri, seguì una strada più personale e prese, ad esempio, il neoplasticista Van Desburg e la lezione compositiva di Louis Kahn. Iniziò a lavorare su combinazioni giocose di colori, griglie, cornici e parallelepipedi e, come il manierista Eisenman, andò oltre l'aspetto costruttivo e funzionale adottando soluzioni estreme, come la ricorrente macroestensione degli elementi. Un esempio curioso è la Wall House 2, in cui spiccano il tema della promenade ed un muro schermo sovradimensionato che separa le diverse funzioni della villa, alcune delle quali sono distribuite all'interno di volumi color pastello dalle forme organiche. Tornando a Libeskind, egli iniziò presto ad insegnare presso l'Architectural Association di Londra, ma anche in Giappone, in Europa e negli Stati Uniti, e qui nel 1978 divenne direttore del Dipartimento di Architettura alla Cranbrook Academy of Art and Design, la scuola dei grandissimi Eliel e Eero Saarinen. Risale a questo periodo il primo progetto propriamente decostruttivista realizzato in occasione del concorso per la riqualificazione di un'area abbandonata del Potsdamer Guterbahnhof a Berlino. Intorno alla fine degli anni Ottanta trascorse un periodo in Italia. A Milano diresse l'Architecture Intermundium, un laboratorio didattico sperimentale no profit, tramite il quale divenne amico e collaboratore di Aldo Rossi. A Como approfondì invece la lezione di Giuseppe Terragni, spirito guida di Peter Eisenman, cui dedicò un corso estivo nel 1988. Mentre a Venezia partecipò alla 17ª Biennale del 1985 con The House Without Walls, un progetto per la pianificazione e la razionalizzazione degli spazi domestici contemporanei basati sull'assemblaggio di linee e di vuoti irregolari e frammentati. Un'architettura dissolta nello spazio che diventerà il suo modus operandi, ben raccontato peraltro già nel 1983 nel libro Between Zero and Infinity. In queste ultime città realizzò due sculture, The Life Electric, in acciaio inossidabile, dedicata allo scienziato comasco Alessandro Volta, e Sonnets in Babylon, una monolitica X estrusa rivestita in Decton by Cosentino, un materiale particolare, e posta all'ingresso del padiglione Venezia ai giardini della Biennale. Tornato negli Stati Uniti, per l'esattezza in California, iniziò a lavorare per la Paul Getty Foundation come Senior Scholar al Center for the Arts and Humanities di Los Angeles e nel 1988 si guadagnò un posto alla celebre mostra al MoMA intitolata The Constructivist Architecture. L'evento, curato da Philip Johnson e Mark Wigley, presentava i lavori di altri sei architetti, fra cui Frank Owen Gehry, al momento forse il più famoso di tutti quanti, Peter Eisenman, Zaha Hadid, Ren Kolas, Bernard Shumi e il gruppo Coop Himmelblau. Oggetto dell'esposizione non erano tanto i singoli progetti quanto il comune denominatore che li legava, ovvero una sensibilità anticonformista incentrata sull'indagine di nuove dinamiche e strategie compositive, ma anche poi sul recupero del vocabolario formale delle avanguardie del primo Novecento, come la lezione espressionista, quella futurista, la suprematista e la costruttivista degli anni 20 e 30. Fra l'altro Libeskind curò una mostra sul costruttivismo proprio lo stesso anno. Ma non finiva qui. C'era anche un po' degli Smithson e degli Archigram degli anni 50 e 60. Gli architetti ottennero dei risultati apparentemente analoghi, ricorrendo a sovrapposizioni di layers prive di ordine e a geometrie che rievocavano le sculture dinamiche ed utopiche delle architetture di rottura rivoluzionarie. Ciascuno di loro, tuttavia, si aprì con il tempo ad interpretazioni diverse. Il decostruttivismo non era quindi propriamente considerabile uno stile, contrariamente a quanto ancora una volta Johnson lasciò intendere da una sua mostra. Era qualcosa, insomma, di molto più complesso. Era la rielaborazione in chiave architettonica di un pensiero filosofico che traeva le sue origini dalle tesi di Kafka, di Joyce e di Derrida, filosofo post-strutturalista francese il cui pensiero venne appunto rielaborato in chiave architettonica principalmente da Eisenman. Era anche il rifiuto della coerente purezza formale sostenuta dalla tradizione moderna ed il conseguente ricorso alla frammentazione, alla distorsione della geometria, all'asimmetria, alla piegatura, nell'ottica di impedire una lettura orizzontale dello spazio. Era il superamento dell'estetica, del funzionalismo e della legge assoluta del form follows function di Sullivan. Infine era la consapevolezza dell'imperfezione e l'incertezza della possibilità, in risposta all'indole ricompositiva della modernità, alla disarchitettura di gruppi come i Site e all'anarchitettura di artisti come Matta Clark. I decostruttivisti non intendevano quindi letteralmente decostruire il costruito. Al contrario, si proponevano di cristallizzare un caos controllato, derivato dalla stratificazione di un complesso processo di elaborazione. Inoltre, per quanto contrapposta al recupero dell'archetipo classico promosso dal postmodernismo, la nuova corrente si affidava similmente al paradosso della complessità, alla messa in scena del quotidiano e ad un'analisi critica, quindi non propriamente una citazione, dei masterpieces della modernità. Sovrapposizione, ibridazione, decontestualizzazione e cambio di scala erano gli strumenti principali. Alla mostra al MoMA, Libeskind presentò il City Edge di Berlino, progetto mai realizzato che però vinse il primo premio del concorso EBA City Edge Competition. La partecipazione all'evento condotto da Johnson lo rese noto ad un pubblico molto più vasto e due anni dopo vinse il concorso per l'ampliamento del fortunatissimo Museo Ebraico di Berlino, città in cui si trasferì ed aprì il suo studio, che oggi però ha sede a New York. L'edificio, che riprende le iconiche linee decostruttiviste del mai edificato City Edge, è un organismo assolutamente parlante, un'architettura dell'esperienza. Si confronta con una sofferenza vissuta quasi direttamente dal progettista e definisce una mappa di traiettorie della memoria e genera una composizione drammatica di elementi dai quali riecheggia il lessico del russo Melnikov. All'interno di questa saetta, rivestita di zinco e metaforicamente squarciata da sottili aperture, spiccano la torre dell'Olocausto, attraverso la quale la luce penetra appena. I muri della scalinata sono trafitti da un simbolico passaggio di travi ed il giardino dell'esilio è composto da 49 colonne di cemento sormontate da ulivi a simboleggiare la vita. The Memory Void, uno degli spazi simbolici al piano terra del museo, volutamente lasciato vuoto e privo di impianto di riscaldamento, include l'installazione sensoriale Chalet Quai, o anche Fallen Leaves dell'artista israeliano Kadishman, un pavimento composto da più di 10.000 volti in ferro grezzo. Sull'intersezione di linee spezzate e frammentate si basano la maggior parte dei progetti successivi, fra cui la Filarmonica di Brema, la sede della JVC University in cui Libeskind gioca con intrecci tematici sistemando i singoli edifici intorno al vuoto centrale del Giardino della Conoscenza, la spiraliforme addizione al Victoria and Albert Museum di Londra, derivata dallo studio del monumento alla Terza Internazionale Socialista di Tatlin per raffigurare l'indissolubile collegamento tra arte e storia, e anche le riflessioni sulla città, denominate Multi Layers Planning Process, tra le quali rientrano il piano urbanistico di Groningen e quelli di Landsberghalle e Alexanderplatz a Berlino. Il concorso di quest'ultimo venne poi vinto da Renzo Piano. Nel 1990, all'Esposizione Internazionale dei Giardini di Osaka, l'eclettico Arata Isozaki invitò alcuni giovani architetti a progettare dei padiglioni, e fra questi si distinse proprio Libeskind, al quale solo dopo 7 anni venne dedicata una mostra personale a Rotterdam e conferito il Berlin Cultural Prize. Grazie all'esperienza berlinese che mise in risalto l'eccezionale capacità di evocare la memoria culturale, soprattutto quella ebraica, Libeskind costruì moltissimi altri musei tematici, molti dei quali ricalcano linee e temi già affrontati nel suo capolavoro più grande, quindi aguzzi volumi decostruttivisti che si intromettono nella preesistenza. Fra i più significativi l'ampliamento del Royal Ontario Museum di Toronto e quello del Felix Neusbaum Museum a Osnabrück, dedicato al pittore ebreo ucciso ad Auschwitz, il Contemporary Jewish Museum di San Francisco, il Danish Jewish Museum di Copenaghen, l'Imperial War Museum North a Manchester, il Military History Museum di Dresda e l'estensione dell'Art Museum di Denver, che dialoga con il preesistente edificio verticale realizzato da Joe Ponti negli anni 70. Nel 2002 Libeskind si aggiudicò il concorso per la riprogettazione di Ground Zero a Lower Manhattan dopo la caduta delle torri gemelle del precitato Yamasaki. Progettò un quartiere ricco di particolari e dal centro del masterplan la Freedom Tower o One World Trade Center, alta simbolicamente 1776 piedi come l'anno della dichiarazione dell'indipendenza americana. Ad oggi è il sesto edificio più alto del mondo, ma tuttavia per una serie di controversie la realizzazione dello stesso passò in mano all'architetto David Childs dello studio Skidmore, Owings e Merrill, che riformulò il progetto cambiandolo quasi integralmente. In Italia, insieme ad Arata Isozaki e Zaha Hadid, Daniel Libeskind ha costruito una torre dei complessi residenziali presso il nuovo quartiere di City Life a Milano, ex distretto fieristico e progetto di riqualificazione urbana più ampio d'Europa. Spero che questa puntata ti sia piaciuta. Dannati Architetti torna lunedì mattina con un nuovo personaggio. Nel frattempo ti invito a seguire il podcast via Instagram @dannatiarchitettipodcast e ad iscriverti al club di Dannati Architetti su dannatiarchitetti.com. Avrai accesso a puntate audio-video esclusive ogni mese.